Ca Pesaro, Galleria Internazionale d'Arte Moderna. Il vento e i dipinti, di Luigi Dal Cin. Legge Adriano Braidotti. Il vento, quella mattina, arrivò da lontano, proprio mentre l'alba ricopriva di arancione la superficie della laguna. Arrivò dal mare, il vento, correndo veloce, onda su onda, come un gregge di pecore lanciato verso terra. Scavalcò le morbide spiagge del Lido come uno sciame d'api. Si gettò sulla laguna come fanno i gabbiani in picchiata. Scavalcò la giudecca, schivò le case per un soffio, si infilò come una lama di coltello nelle strette calli e nei piccoli rii. Lisciò il pelo dei gatti ritardatari come una carezza e, con un balzo, oltrepassò il portone di Capesaro per aleggiare, mulinando, proprio al centro del cortile interno, intorno al pozzo di pietra.
«Ah, eccomi a casa! In tempo per il mio appuntamento!»
soffiò il vento soddisfatto. Si infilò subito nel grandioso salone d'ingresso, sfiorando appena il prezioso pavimento di marmi rossi e bianchi, e salì il monumentale scalone.
«Bentornato, soffio di vita!»
lo salutò Felicita Bevilacqua la Masa. Il suo busto di marmo, posto sul muro lungo lo scalone, sorrideva.
«Duchessa cara!» disse il vento. «Scendi dal busto! Abbiamo un appuntamento!»
Il busto della duchessa mosse le labbra di marmo e soffiò. Dalla sua bocca uscì un fantasma, come fosse una bolla di sapone che, mentre si ingigantiva, prendeva sempre più le sembianze trasparenti di una donna che, alla fine, rimase sospesa nell'aria. La duchessa Felicita, discendente di una nobile e famosa famiglia di Verona, nacque nel 1822 e morì nel 1899. Fin da giovane si impegnò a soccorrere i soldati che combattevano per formare lo Stato italiano. Conobbe così il generale Giuseppe La Masa, che più tardi sposò, e insieme aiutarono Giuseppe Garibaldi. Rimasta vedova, si ritirò a Venezia nel suo palazzo di Capesaro, dove passò gli ultimi anni di vita.
«Hai visto?» disse il fantasma della duchessa. «All'ingresso di Capesaro hanno voluto mettere un mio busto per ricordarmi, ma il merito in fondo è tuo».
«Io ti ho solo soffiato la generosità nel cuore»,
sorrise il vento.
«Il resto lo hai fatto tu».
Nel 1898, infatti, Felicita decise di donare al comune di Venezia il palazzo di Capesaro Mostre. Capesaro diventò così un luogo di accoglienza e di esposizione per artisti giovani e poveri che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di lavorare e di farsi apprezzare dal grande pubblico. Capesaro, allora, divenne uno dei centri più importanti della vita artistica veneziana e nelle sue sale vennero messe insieme le prime opere d'arte per quella che poi sarebbe diventata la Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia.
«Anche nei dipinti esposti nella galleria è evidente il tuo intervento»,
disse il fantasma della duchessa.
«Saliamo, così ti faccio vedere cosa intendo».
«Ma io soffio nei cuori», disse il vento. «In fondo non c'è niente da vedere. Non si vede nulla, è solo un soffio trasparente».
«Magari nel soffio non si vede nulla, hai ragione, ma tutto accade dopo che hai soffiato. Accadono un sacco di cose nel cuore e nella mente degli artisti grazie a te. E nei dipinti, qui a Capesaro, si vedono benissimo le conseguenze del tuo soffio. Andiamo a vederli insieme. Per questo ti ho dato un appuntamento qui oggi, ma dobbiamo fare tutto prima che il museo apra. Poi entreranno i visitatori».
Il fantasma della duchessa scivolava come un'ombra sulle scale e, senza fare alcun rumore, come fumo bianco che si diffonde, cominciò a fluttuare nelle prime sale. Tutte le opere la riconobbero e la salutarono con gioia. In fondo, era anche grazie a lei che ora si trovavano in un luogo così bello. Era stata la sua generosità ad aiutare quegli artisti che le avevano create. E quando, subito dopo di lei, nella sala entrò il vento, tutte le opere esposte scoppiarono in un grande applauso.
«Vedi, riconoscono in te l'origine della loro vita artistica», disse il fantasma della duchessa. «Sanno che sei stato tu a soffiare nel cuore degli artisti che poi le hanno create. Guarda, guarda ad esempio questo dipinto del 1899, Sinfonia della Luna di Plinio Nomellini». Il quadro era suddiviso in quattro comparti incorniciati d'oro: tre paesaggi notturni, un bosco, un prato e una scogliera, e una figura femminile che sedeva pensosa sotto la luna piena. Sebbene i quattro comparti fossero separati e rappresentassero scenari differenti, la luce della luna li univa in un'unica composizione. «Mi ricordo», disse il vento, riempiendo la sala dei profumi del bosco, «quando mi divertivo a correre tra gli alberi di quel bosco, la luce della luna piena rendeva azzurra la notte e mi piaceva ascoltare il rumore delle foglie che si muovevano al mio passaggio. Ma mi ricordo anche quando spostavo le nuvole e soffiavo gli spruzzi delle onde sulla scogliera di pietra. Scintillavano alla luce notturna della luna». E la sala si riempì improvvisamente del profumo del mare. «E mi ricordo anche quando accarezzavo l'erba del prato, come fosse la pelliccia di un gatto, e si creavano delle onde. Rimasi a giocare per ore e ore». E la sala si riempì del profumo dell'erba. «Solo questo ho soffiato nel cuore dell'artista, il mio ricordo di quella notte», continuò il vento. «La bravura è stata tutta sua nel riuscire a renderlo con pennellate di una tale poesia. Ecco, poi alla fine lo ha aiutato a soffiare le sfumature dei colori». Il fantasma della duchessa sorrise. «E ci sei anche qui»,
disse indicando, cucendo la vela che l'artista spagnolo Joaquín Sorolla y Bastida aveva dipinto nel 1896. Il quadro rappresentava una scena di vita delle famiglie dei pescatori del Grao, il porto di Valencia. Uomini e donne intenti a rammendare una vela in un cortile, sotto un pergolato di tralci di vite, piante e fiori.
«Quel giorno la luce era straordinaria», disse il vento. «Era calda, sfolgorante, e sembrava vibrare in modo così intenso da ravvivare ogni colore su cui si posava. Sorolla è riuscito a rendere perfettamente la luce che c'era quel giorno. Nel suo dipinto il verde è più verde e l'azzurro è più azzurro. La grande vela è illuminata a squarci di luminosità pura dai raggi del sole che filtrano dal pergolato. Io ero lì e infatti mi si vede nel dipinto. Ero appena entrato dalla porta aperta sul fondo, quella da cui si intravedeva il paesaggio, per soffiare e far sbocciare i fiori, maturare l'uva, diffondere i profumi e suscitare il sorriso nel viso di quella signora che si è coperta la testa con un fazzoletto. La vedi? Le ho soffiato nel pensiero dei ricordi leggeri. Poi non ti immagini quanto ho giocato con quella vela una volta issata sulla barca. Abbiamo percorso per giorni le vie del mare e che festa al nostro ritorno». Il fantasma della duchessa all'improvviso svanì, come nebbia sottile contro un muro, per riformarsi nella sala successiva, dove si fermò davanti alla Giuditta, la famosa opera che Gustav Klimt dipinse nel 1909. Sulla tela era rappresentata l'eroina che aveva impedito l'invasione di Israele e il massacro dei suoi abitanti,
essendo riuscita da sola, durante una notte in cui la città era assediata, ad uccidere Oloferne, il generale di Nabucodonosor, re degli Assiri. Giuditta è ritratta con uno sguardo dolce, ma anche deciso, e tiene con una mano nervosa i capelli di Oloferne.
«In quella notte terribile io c'ero», ricordò il vento. «Mentre Giuditta danzava, soffiavo sulle pieghe del suo vestito, scombinandone continuamente i colori. Nel contempo suscitavo la preghiera nel rabbino dell'artista russo, Marc Chagall».
«Hai sentito?» chiese all'improvviso il fantasma della duchessa. «Dobbiamo sbrigarci! Mi pare che qualcuno abbia appena aperto la porta principale. Deve essere entrata la signora delle pulizie. È pericolosa quella signora. Qualche giorno fa mi ha sorpresa mentre rientravo nel mio busto di marmo ed è andata in giro a dire che in queste sale c'è un fantasma. Nessuno le ha creduto, ma sostiene di essere sicura di avermi vista. Così ora gira sempre con una macchina fotografica perché vuole le prove. E poi tiene sempre con sé un aspirapolvere. Sarebbe anche capace di risucchiarmi. Ascolta, sta salendo le scale. Vuole controllare se sono in giro. Presto, presto, di qua!»
La signora delle pulizie percorreva veloce le stanze, impugnando davanti a sé la macchina fotografica con cui scattava foto a raffica. Clic, 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 clic. Mentre trascinava dietro di sé l'aspirapolvere. Il fantasma della duchessa e il vento cominciarono a correre lungo le sale della collezione, ma la signora delle pulizie sembrava guadagnare terreno.
«Ci sta raggiungendo!»
esclamò la duchessa.
«Non c'è più tempo! Per uscire dal museo è meglio se ti tuffi in questo dipinto!»
«E tu?»
chiese il vento.
«Io attraverserò il muro, non preoccuparti, di là c'è il mio busto!»
Il vento si tuffò in quel dipinto della sala 13, una delle ultime, un attimo prima che arrivasse la signora delle pulizie.
Clic, 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 clic!
Ma ben presto si sarebbe accorta che anche quella mattina la sua macchina fotografica non aveva catturato nessun fantasma. Nella sala 13, intanto, era tutto tranquillo. Finché arrivò un bambino che si fermò proprio in quella sala ad ammirare l'opera di Mario De Luigi, GG105, dove la tela era stata grattata mettendo in evidenza sotto il colore marrone il sottofondo bianco.
«Tesoro!»
disse la mamma entrando nella sala dopo un po'.
«Ma cosa stai fissando?» «Guarda!»
disse il bambino.
«Qui dentro c'è il vento!» «Sì, figuriamoci, il vento dentro un museo con le finestre chiuse. Sono le tue solite fantasie, su, andiamo!» «Ma quelli sono i ghirigori del vento, mamma!»
protestò il bambino mentre la mamma lo trascinava per mano nella sala successiva.
«Lì c'è il vento! C'è il vento! Io l'ho visto!»